L'avrebbe mai detto? Io non avrei mai pronosticato l'Italia in finale, non avrei nemmeno mai pronosticato l'Inghilterra in finale, nonostante che comunque l'Inghilterra avesse la possibilità di giocare quasi sempre nel proprio paese e soprattutto le partite importanti di semifinali come la finale a Wembley. Non so se la pensa così anche Fabrizio Ferrari. Ciao Fabrizio, buonasera e ben trovato.
Ciao Nick, ciao a tutti, grazie dell'invito.
Sei convinto che insomma, voglio dire, alla fine è un pronostico per certi versi di una finale un po' inaspettato, no Fabrizio?
Ma sì, perché comunque insomma noi vediamo la nostra nazionale sempre con degli occhi un po' preoccupati, no? Ma in realtà abbiamo espresso un ottimo calcio e secondo me ad oggi effettivamente con l'Inghilterra siamo stati la squadra che ha espresso il miglior calcio dell'europeo. Poi dopo è chiaro che ci vuole insomma un bel po' di fortuna e la fortuna l'abbiamo avuta entrambi. Noi vincendo con una partita con la Spagna in cui probabilmente non meritavamo una vittoria, ma comunque abbiamo difeso veramente molto bene e abbiamo vinto giustamente ai rigori con dei rigori tirati magnificamente, e l'Inghilterra con un tabellone sicuramente più facile rispetto a quello dell'Italia e con una vittoria con la Danimarca, insomma, venuta anche con un calcio di rigore leggermente generoso, ma che ci può stare in un contesto del genere.
Caro Fabri, voglio spostare l'attenzione su due giocatori del Paris Saint-Germain. Uno è stato assolutamente protagonista ed è Marco Verratti. L'altro doveva essere la grande stella dell'Europeo e non è stato, perché comunque alla fine Mbappé ha anche sbagliato il calcio di rigore decisivo. Ecco, rimaniamo su Mbappé soprattutto. Ecco, secondo te ha pagato forse il fatto che questa Francia è stata un po' egoista, cioè qualche volta supponente, pensava di essere più forte delle altre, quindi ci è finito dentro anche lui nel calderone?
Ma guarda, sai che questa cosa mi ha fatto riflettere molto dopo l'eliminazione della Francia, e io credo che una parte sia questa la motivazione, perché comunque hanno snaturato quello che era il gioco della Francia dell'europeo, del precedente e del mondiale, nel senso che la Francia che ha vinto era una Francia un po' più sparagnina, molto più attenta nella fase difensiva, molto più coperta e che giocava molto su un sistema d'attacco che si fondava comunque su un attaccante che non faceva gol ma che lavorava tantissimo per la squadra, che è Olivier Giroud. Quest'anno hanno voluto giocare in modo molto più offensivo, molto più propositivi, sicuramente difendendo in modo diverso, e hanno pagato questa scelta. Poteva andargli sicuramente meglio. Io sono convinto che se la Francia fosse passata ai rigori sarebbero stati problemi per tutti, perché prendendo un pochino di fiducia da quell'evento lì avrebbero probabilmente sbaragliato l'europeo. Bene così, bene per noi che secondo me invece abbiamo tenuto anche nei momenti di difficoltà un'identità piuttosto precisa.
Fabrizio, invece voglio stare su Jorginho, perché alla fine cioè, tutti parlano, no, di quello che sarà il prossimo pallone d'oro, e qualcuno dice certo c'è Argentina-Brasile, se l'Argentina dovesse rivincere la Coppa America vedrai che lo danno a Messi, se poi dovesse accadere al Brasile vedrai lo danno a Neymar, ma forse non sarebbe giusto che oggi, a prescindere da quello che accadrà nella finale di Coppa America, il pallone d'oro debba andare a un giocatore che ha vinto la Champions League e che comunque è in una finale di un campionato europeo che ha dimostrato a livello di valore di nazioni di essere superiore, con tutto il rispetto a quello sudamericano, perché insomma mi sembra che il livello sia più alto, almeno in Europa in questo momento, calcisticamente parlando.
Ma in Europa sicuramente sì, ma soprattutto se uno dei candidati al pallone d'oro è De Bruyne, secondo me ci sta alla grandissima Jorginho, che ha dimostrato di poter guidare il Chelsea alla vittoria della Champions e sta comunque guidando l'Italia a una finale dell'Europeo. Poi che lo vinciamo o meno questo è un altro tipo di discorso, però è sicuramente un giocatore che ha avuto un'annata pazzesca, mantenendo sempre il suo modo di giocare, la sua freddezza nella gestione della partita, nei tempi, nei passaggi, ha delle percentuali di passaggio pazzesche Jorginho, quindi secondo me è assolutamente, giustamente un candidato per il pallone d'oro. Poi dopo sai meglio di me che il pallone d'oro vive di votazioni particolarissime, quindi bisogna capire chi ha visto le partite, che partite ha visto e soprattutto da quale nazione vota.
Assolutamente, stavo pensando prima, ho detto Verratti perché mi viene sempre in mente il Paris Saint-Germain, penso a Verratti che comunque è stato un grande acquisto per il Paris Saint-Germain, ha fatto tanti rinnovi, ora Wijnaldum, ora Sergio Ramos, ora Hakimi. questa è una squadra che ogni anno, esatto, Donnarumma è una squadra ogni anno sempre più forte. Cioè, il Paris Saint-Germain, cioè, non può non vincere con tutto questo ben di Dio, mi verrebbe da dire. Cioè, è il momento di farlo, no? Eppure arriva sempre lì a un centimetro. Sì.
Hai ragione, indubbiamente bisogna dire che il presidente del Paris Saint-Germain e il direttore generale, non so esattamente che appercisa di Donardo, stanno facendo di tutto per allestire la miglior squadra possibile. Poi purtroppo sappiamo benissimo che non dipende solo dall'acquistare giocatori, vincere un torneo, per cui sai bene che la Champions ha dei momenti in cui arrivi, se non sei particolarmente in forma, hai due giocatori infortunati, uno squalificato, e perdi una partita magari con una squadra che è allestita con un decimo degli ingaggi che dai tu. Questa è la politica del Paris Saint-Germain da sempre, da quando hanno iniziato. Hanno costruito un brand che è quello di squadra iperricca, di squadra ormai internazionale, non francese, proprio praticamente in nessuna parte, a parte la sede. Ed è questo un po' il loro modo di essere. Io, essere d'accordo o non d'accordo, insomma, va per altri versi, insomma, non è la mia opinione che conta. Conta il fatto che loro comunque stanno spendendo tantissimo, prendono giocatori di altissimo livello, e onestamente un po' spero anch'io che possano fare meglio del solito.
Fabrizio, invece, per quanto riguarda il mercato, sarà stato l'Europeo, sarà stato anche la Coppa America, sarà stato un po' il fatto che oggi siamo tutti concentrati, no, su questi eventi calcistici, anche se poi, se pensi bene, tra poco più di un mese si ritorna in campo, perché la Serie A il 22-23 d'agosto riparte, quindi siamo veramente vicini, no, all'inizio della nuova stagione. Sembra un'eternità, ma poi in realtà, cioè, il campionato è lì dietro l'angolo. Però il mercato langue, sì. Cioè, io credo che come al solito ci ritroveremo dal 20 al 30 di agosto a fare le corse, ma mi sbaglio, però ho la sensazione.
No,
che...
non credo che ti sbagli, perché un po' storicamente è sempre stato così. Quando ci sono le grandi manifestazioni come l'Europeo e il Mondiale, il mercato solitamente aspetta la fine dell'evento per poter cominciare a muoversi. Non si sa bene per quale motivo, ma è così. E quest'anno non sfugge a questa caratteristica, però. Credo che, come hai detto giustamente te, secondo me agosto sarà un mese piuttosto complesso per il mercato. Mi aspetto i veri colpi, me li aspetto ad agosto.
Senti, tra questi veri colpi ti aspetti anche qualcosa che riguarda Ronaldo, o secondo te alla fine resta per un altro anno, che poi è l'ultimo con la Juve? Lì c'è da aspettarsi qualcosa?
Bella domanda.
Che dice Radiomercato? Che dice Radiomercato?
Che dire? Vabbè, no, la Juventus mi è sembrata piuttosto chiara nell'esprimere la sua opinione, no? L'idea è quella che Cristiano Ronaldo rimane ancora un anno alla Juve. Poi, se ti basi sulle statistiche, porca miseria, non hanno proprio dubbi. È ovvio che loro pensano che Ronaldo sia il giocatore giusto, sta facendo un caterve di gol. Poi dopo, se noi ci aspettiamo che Cristiano Ronaldo sia quello di 10 anni fa, probabilmente non lo è, non lo sarà più quel tipo di giocatore. Però è sempre un giocatore con un carisma pazzesco, con una calamita mediatica impressionante, e forse la Juve ancora può sfruttare questa situazione. Una Juve che comunque, secondo me, ha costruito negli scorsi campionati comunque una batteria di giovani giocatori piuttosto importanti, perché comunque la Juve ha avuto giocatori in questo Europeo che sono stati determinanti per le sue squadre, quindi è comunque una Juventus che rimane un top club.
Senti, a proposito di Juventus, visto che, insomma, Locatelli, ho la sensazione che la strada sia segnata, cioè è già stata imboccata, è solo una questione di tempo, ma lui vuole andare alla Juve, il Sassuolo comunque ha ricevuto altre offerte, ma credo che in qualche maniera poi Carnevali e Cherubini troveranno la quadra. Ecco, proprio a proposito del Sassuolo, sarà l'unica partenza eccellente secondo te quella di Locatelli? Perché poi alla fine si parla sempre ogni estate di Berardi, no? Ma Berardi è pronto per lasciare il Sassuolo. Io ho come una sensazione che si potrebbe rivivere, se possiamo fare questo paragone, la storia di Di Natale, cioè che alla fine è stato sempre all'Udinese, no? Tanti anni ha chiuso la carriera all'Udinese quando poteva fare il grande salto. Io ho questa percezione che alla fine Berardi farà uguale, cioè diventerà un simbolo della storia del Sassuolo, ma magari
io
sbaglio.
Io credo che tu abbia ragione, perché secondo me Berardi ha comunque trovato una sua dimensione, e nei momenti di crisi lo aspettano, nei momenti in cui gioca benissimo è il trascinatore di questa squadra, è il capitano, è il simbolo, come dici giustamente tu. Insomma, adesso cambiare, non è nemmeno più giovanissimo, è in un'età insomma corretta anche per poter prendere una decisione importante. Decisione importante che chiaramente vorrebbe dire legarsi a quel club per altri 3 anni e quindi insomma dare fine carriera con il Sassuolo. Io credo invece che quella di Locatelli possa essere una partenza eccellente, possa essere una partenza per la Juventus, è un arrivo per la Juventus importantissimo, proprio per quello che dicevamo prima, Chiesa, Kulusevski, lo stesso Locatelli possono essere un asse importantissimo di giocatori giovani, lo stesso De Ligt, veramente tanti ragazzi molto giovani che possono creare veramente un asse importante per la Juventus del 2025, ecco.
Eh sì. Senti, a proposito, siccome oggi è stato il giorno della presentazione anche di Maurizio Sarri, insomma un altro toscano che ritorna in Serie A, prima ancora è stato il giorno di tante altre voci, abbiamo sentito Mourinho, abbiamo sentito Spalletti, e mi voglio fermare proprio sul Napoli, e non ti chiedo delle parole di Spalletti su Totti, sulla fiction, che tanto no, Luciano no, comunque sia, no? È sempre come Maurizio, da buoni toscani trovano sempre il modo di essere pungenti, però ti chiedo invece, siccome c'è un giocatore simbolo nel Napoli che 30 giugno del 2022 andrà in scadenza di contratto, è Lorenzo Insigne. Abbiamo capito, De Laurentiis l'ha spiegato bene in conferenza stampa, ha detto che insomma, c'è un piano anche di rientro economico, eccetera. Ecco, lì la storia come te la immagini? Cioè, sarà il sentimento a prevalere poi anche sul fatto che comunque non ci sarà una grande offerta economica per il rinnovo di Insigne? Cioè, lo vedi una corresponsione di amorosi sensi, per fare una citazione di tipo letterario?
Bella citazione. Direi che sarà una situazione molto complessa. Ho la sensazione comunque che Insigne, se va a scadenza insomma con Napoli, non sarà facile trovare un accordo. Credo che per il Napoli sia necessario arrivare a una soluzione prima.
Sì. Cioè, tu dici prima dell'inizio del campionato, o può bastare anche, voglio dire, primi mesi di questa stagione?
Prima di gennaio. Oltre gennaio, credo che dopo inevitabilmente si meschino altri tipi di discorsi, altre squadre che possono farsi vivere, altre situazioni che onestamente dopo creano confusione in tutti, inevitabilmente, perché insomma le offerte arriveranno indubbiamente per un giocatore di quel livello lì. E dopo, veramente, come dicevi tu, c'è solo spazio per il sentimento per poter di nuovo accettare un contratto con Napoli, perché ovviamente le offerte arriveranno probabilmente anche più ricche da altri club. Dopo lì è una questione di scelte.
Assolutamente. Chiudo con la Salernitana, Fabri, perché meno male per la Salernitana, per Castoria, sì, a cui tutti vogliamo bene perché ha fatto una grande promozione. Sono riusciti a riscriversi, sarebbe stato brutto, no, vedere un club che si è conquistato sul campo la promozione estromesso perché non c'è una proprietà nuova. Ecco, questo almeno hanno 5-6 mesi di tempo per cercare di sistemare.
Sì, allora, terribile, perché io, vabbè, sono una piccolissima percentuale di parte in causa per il fatto di avere avuto un giocatore importante come Koulibaly alla Salernitana. Devo dire la verità, ci tenevo che la Salernitana facesse la Serie A, se lo meritava la società, se lo meritavano tutti quelli che hanno lavorato per questo campionato, se lo meritavano i giocatori e se lo meritava i tifosi, che onestamente, se quest'anno possono rientrare, e come speriamo tutti, allo stadio, possono essere una cornice per il campionato di Serie A meraviglioso. Sulle vicende societarie sinceramente non posso parlare, perché non conosco esattamente i termini, li conosco solo dai giornali e credo che ne conosciamo solo ovviamente una parte, però sì, insomma, sono sicuro che poi con questo trust si possa arrivare a una conclusione definitiva verso gennaio, per prima di gennaio credo
sì,
che sia il termine,
sì, sì, 5-6 mesi sono, sì.
una nuova proprietà. Ma credo che la Salernitana si metterà veramente di buona lena ad allestire la squadra migliore possibile nei prossimi 15-20 giorni.
Fabrizio Ferrari, è stato un piacere averti qua in diretta a TMV Radio Stadio Aperto, grazie mille, poi torneremo a sentirci prima alla fine del mercato, lo sai, ti tocca l'appuntamento, certo, con il buon Cecca, insomma.
Volentieri, grazie a voi per l'invito.
Ciao Fabrizio, buona serata a te, ciao.